le possibilità che questa guerra prosegua sono purtroppo e drammaticamente plausibili, finché le due parti in causa non riusciranno a trovare quel terreno minimale di negoziato, come di fatto c'era stato sempre comunque più riprese, poi interrotte da azioni militari, che vengono intese come strumento della politica, ma allo stesso tempo non sono stati un proseguimento della politica, ma proprio un blocco.
Benvenuti a Connecting the Notes, il podcast di Connect. Connect è il centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Un mondo sempre più interconnesso eppure frammentato ci pone di fronte a sfide cruciali. Connect si occupa di temi senza confine, dall'ambiente alla tecnologia, dalla sicurezza all'economia. Il nostro obiettivo? Offrire uno sguardo transnazionale sulla politica e la società, trasformando la ricerca in sapere pubblico. Con questo podcast vogliamo aprire il dibattito e connettere le idee per affrontare i nodi del nostro tempo. Sono Manuela Moschella, direttrice di Connect e host di questo podcast. Restate con noi, Connecting the Notes inizia ora. Eccoci, connessione stabilita. In questa puntata affrontiamo una crisi che mette insieme politica ed economia in modo molto diretto. Il conflitto che coinvolge l'Iran. Quello che sta accadendo non riguarda solo il Medio Oriente, riguarda la stabilità di una regione chiave, ma anche i prezzi dell'energia, le scelte di politica economica e, in ultima analisi, la sicurezza sociale di molti paesi, inclusa l'Europa. Due questioni faranno da filo conduttore oggi. Cosa sta succedendo in Iran e quali conseguenze avrà questa crisi sul Medio Oriente, sul sistema internazionale e su quello energetico globale? Ne parliamo con due ospiti che ci aiuteranno a leggere e decifrare questa crisi da prospettive diverse. Andrea Prontera, professore di scienza politica all'Università di Macerata, e Massimiliano Trentin, membro Connect, docente di storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna. Andrea e Massimiliano, benvenuti. Massimiliano, parto da te. Guardando al regime iraniano, all'inizio di questa incursione molti pensavano che il regime sarebbe crollato anche più velocemente, magari avendo in mente l'esperienza del Venezuela. Ti chiederei quindi perché il regime non è crollato così facilmente?
Il regime non è crollato così facilmente perché era pronto da questa evenienza, cioè di un attacco frontale da parte israeliana e statunitense, da almeno 20 anni, che sono essenzialmente quelli che corrispondono ai primi seri coordinamenti da parte degli eserciti statunitensi e israeliani nel condurre operazioni congiunte. Quindi c'è una temporalità proprio che si rispecchia tra le due parti. Quindi il regime, usiamo questo termine ampio per andare oltre le semplici governo e le istituzioni politiche della Repubblica Islamica, per comprendere anche tutte quelle miriade, quelle molteplicità di istituzioni sociali, di militanza, comunque costituiscono una parte rilevante, fondamentale del sostegno alla Repubblica Islamica dell'Iran e ai suoi dirigenti, per una porzione di popolazione che viene stimata in termini di piena adesione, pieno sostegno e piena militanza, che varia tra il 20 e il 30%, un 20 e 30% di oltre 90 milioni di persone. Quindi questa è una delle ragioni. La preparazione sicuramente dal punto di vista militare, tanto nei confronti dell'attacco statunitense e israeliano, quanto anche nei confronti dei tentativi di insurrezione che il resto della popolazione iraniana dove c'è almeno una porzione che intende, si oppone attivamente nei confronti di questo regime politico, e che si è mossa più volte secondo diverse slogan che si rifanno tutti però a un elemento, diciamo, di semplice, vorrei dire, autodeterminazione popolare, e dove gli elementi, diciamo, di fomentazione esterna erano comunque limitati e comunque abbastanza marginali. Ecco, il regime nei confronti delle manifestazioni popolari, delle insurrezioni popolari, si era preparato in particolare da almeno un anno abbondante, e come anche ha dimostrato drammaticamente quando ha represso nel sangue a gennaio le manifestazioni contro il caro vita, che iniziarono contro il caro vita e le condizioni economiche e finanziarie molto difficili che la popolazione iraniana deve subire, e che sono state represse con una violenza immediata e sorprendente anche per gli standard di violenza e di coercizione che la Repubblica Islamica ha dimostrato anche negli anni passati. Quindi tendenzialmente il regime era pronto.
Il regime era pronto, però è anche vero che è un regime che ha subito delle forti perdite nella sua leadership politica, a cominciare dall'uccisione della guida suprema nell'attacco che ha dato avvio al conflitto. E quindi, Massimiliano, io ti chiederei di dirci qualcosa in più su questa leadership politica e sulla nuova guida suprema. Che cosa sappiamo? Quali sono i suoi obiettivi politici? Quanto consenso interno esiste?
Le notizie sono ancora oggi relativamente limitate. Sappiamo solo che la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei è il figlio, appunto, della defunta guida suprema, e tendenzialmente possiamo dire non ha particolari titoli religiosi, di fatto non li aveva neanche il padre, era più, diciamo, un amministratore, un burocrate, diciamo, molto capace per molti punti di vista. Ma il figlio rappresenta questa tendenza che ha avuto la Repubblica Islamica dell'Iran verso una presa di potere da parte delle guardie rivoluzionarie, chiamate anche conosciute come Pasdaran, e quindi l'ala più militare della Repubblica Islamica, che è un connubio tra militanza in termini di proiezione internazionale e maggior, diciamo così, pragmatismo nei confronti della disciplina, dei costumi sociali all'interno del paese. Cioè, sembra un po' contraddittorio, ma di fatto è tale per cui le nostre categorie devono adattarsi alla realtà più che, diciamo, forzare la realtà. E il punto è che la nuova guida unisce questi elementi di militanza nelle relazioni internazionali, racchiusi all'interno delle categorie della resistenza al dominio statunitense, israeliano, rifacendosi tutta una tradizione tanto islamica ma anche, diciamo, terzomondista, anticoloniale, quindi che prende le sue radici nel XX secolo anzitutto, e che si proietta in un Medio Oriente di cui rivendicano un ruolo guida, e per tale motivo si scontrano con l'altra forza che invece rivendica un ruolo guida nell'ordine medio orientale, che è Israele unito agli Stati Uniti d'America. Questo sappiamo in termini di grandi orientamenti della nuova guida, dei nuovi dirigenti, ma è importante capire che la Repubblica Islamica dell'Iran ha un sistema di potere che è certamente verticale, dove la guida suprema ha ruolo primario, ma allo stesso tempo è diffuso dal punto di vista orizzontale, al limite del decentramento, in termini di capillarità e di riproducibilità della classe dirigente. Per cui questa campagna continua di omicidi mirati da parte israeliana, da parte statunitense, che per carità non è una novità, fanno da decenni, e non ha mai portato a una capitolazione del regime, esattamente perché il regime ha saputo sostituire i propri dirigenti all'interno di, vorremmo chiamarlo, un blocco sociale che condivide alcuni elementi di base, alcuni l'ABCD, la struttura delle proprie modalità di governo, dei propri principi di legittimità e di conduzione delle relazioni internazionali.
Cerchiamo adesso di collegare quello che sta succedendo in Iran al Medio Oriente e al sistema internazionale nel suo complesso, perché quando parliamo del conflitto in Iran non si può non parlare di Hormuz, della chiusura dello stretto, degli attacchi alle infrastrutture energetiche nella regione, e questo sappiamo che si è tradotto nell'aumento dei prezzi del petrolio, nelle preoccupazioni per l'economia globale. Andrea, vengo quindi a te e ti chiedo: che cosa ci dice questa crisi sulla nostra persistente dipendenza dai combustibili fossili e invece viceversa sulla transizione verde che avremmo già dovuto fare?
Ci dice che appunto il sistema energetico mondiale è ancora fortemente dipendente dalle fonti fossili, dal petrolio e dal gas naturale, e quindi che la transizione energetica, soprattutto se vediamo il quadro a livello globale, è un processo che è appena, diciamo, nella fase iniziale, direi. E allo stesso tempo questa crisi ci ricorda anche che i paesi che sono stati più rapidi, più veloci a incamminarsi verso la transizione energetica e quindi dalla uscire un po' da questa eccessiva dipendenza dal petrolio e dal gas, sono meglio preparati ad affrontare questa crisi. Quindi da una parte la crisi ci ricorda la centralità del petrolio e del gas per il sistema energetico globale, per l'economia internazionale, e dall'altra che la transizione energetica è sempre più necessaria. E direi anche che questa crisi ci ricorda una cosa che già ci ha fatto vedere in maniera evidente la crisi del 2022, che la transizione energetica non è soltanto un elemento fondamentale per la lotta al cambiamento climatico e per le politiche di decarbonizzazione, ma è sempre di più un elemento fondamentale per garantire la stabilità economica e sociale dei paesi. E questi due elementi si sono tornati nuovamente a incrociare dopo questa crisi. Quindi abbiamo da una parte la conferma della centralità ancora oggi delle fonti fossili, la transizione energetica è in una fase iniziale, alcuni paesi sono stati più bravi e più veloci, resistono meglio, la transizione energetica assume sempre più la forma di una necessità per molti paesi, non solo per la lotta al cambiamento climatico, ma anche per l'autonomia politica e la resilienza economica e sociale.
E a chi sono questi paesi che sono stati più bravi e veloci? Cioè, se guardiamo a questa crisi dalla prospettiva del sistema internazionale, chi vince e chi perde? La Russia, la Cina, gli Stati Uniti?
Questo è interessante, perché se noi guardiamo appunto queste tre grandi potenze che nominavi te, sicuramente nel breve periodo la Russia, come grande paese esportatore di petrolio e gas, è un petrostate, la Russia, esce in qualche modo vincente perché aumentano i prezzi del petrolio, la Russia quindi ha maggiori entrate e con queste entrate può continuare a finanziare la guerra in Ucraina e dare un po' sollievo alle sue finanze pubbliche. Inoltre, ovviamente, venendo a mancare una parte dell'offerta energetica che passa ovviamente per il Golfo, aumentano le richieste di petrolio e gas russo. E abbiamo visto che sono state rimesse in discussione anche le sanzioni che i paesi occidentali avevano messo col 2022 per il petrolio e il gas russo. Quindi nel breve periodo la Russia esce un po' vincitrice dal punto di vista ovviamente energetico. Per quanto riguarda gli Stati Uniti lo sappiamo, sono diventati negli ultimi anni un grande produttore sia di petrolio che di gas naturale, un grande esportatore di petrolio e gas naturale, quindi per certi versi sono più preparati alla crisi per quanto riguarda almeno la dimensione degli approvvigionamenti. Sono anche un pochino più preparati per quanto riguarda soprattutto il gas naturale, perché i mercati del gas naturale sono più regionali rispetto a quelli del petrolio, quindi anche se guardiamo gli aumenti dei prezzi, gli aumenti dei prezzi del gas sono più contenuti nel caso degli Stati Uniti, e per certi versi gli Stati Uniti sono diventati un grande esportatore di gas naturale liquefatto, e l'ENG avevano un competitore in questo campo nel Qatar, che adesso abbiamo visto è un pochino fuori gioco. Allo stesso tempo però gli Stati Uniti non sono un petrostate, non sono appunto un paese la cui economia dipende, no, principalmente alle entrate petrolifero, delle fonti fossili, ma anzi abbiamo visto che sono un paese che nonostante questa grande capacità produttiva, capacità di esportazione, soffre perché la crisi energetica attraverso il meccanismo dei prezzi sta colpendo anche gli Stati Uniti. Abbiamo visto l'aumento dei prezzi della benzina e di altri carburanti che sta colpendo anche l'economia americana, e sappiamo che quando aumentano i prezzi di queste materie poi abbiamo spinte inflazionistiche che possono danneggiare la crescita economica. Quindi anche un paese così forte da un punto di vista delle fonti fossili non è al riparo dalle crisi, quando, soprattutto quando col meccanismo dei prezzi arrivano anche a incidere nella sua economia. Per quanto riguarda la Cina, il discorso è interessante perché appunto sappiamo che da una parte la Cina è attualmente il più grande importatore di petrolio e gas naturale al mondo, e sappiamo che una quota consistente delle importazioni di petrolio e gas cinesi proviene proprio dal Medio Oriente e anche dall'Iran. Quindi la Cina certamente da questo punto di vista è un po' colpita da quello che sta avvenendo. Allo stesso tempo la Cina già da diversi anni si sta preparando a un'eventualità simile, cioè un'eventualità di una crisi sui mercati energetici internazionali, quindi aveva messo, accantonato delle scorte molto significative, soprattutto di petrolio, e da questo punto di vista dobbiamo ricordarci che la Cina è al di fuori del sistema di gestione delle scorte di petrolio dell'Agenzia Energetica Internazionale, ma ha delle scorte di petrolio sostanzialmente sue che ha accumulato nel corso degli anni, che gli consentono di resistere, diciamo così, per alcuni mesi anche a carenze negli approvvigionamenti. Allo stesso tempo ovviamente lo shock dei prezzi si fa sentire anche in Cina, e quindi da questo punto di vista certamente la crisi può colpire anche l'economia cinese. La Cina però ha messo in campo anche altri strumenti per alleviare questi problemi, per esempio può passare, cosa che sta già facendo, l'utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica, e poi ecco questo che ci porta al tema della transizione energetica. Dobbiamo ricordarci che negli ultimi anni la Cina ha accelerato moltissimo questa transizione energetica, è riuscita a elettrificare in maniera molto veloce i consumi, sappiamo che la Cina è riuscita negli ultimi anni a installare una quantità veramente molto molto elevata, no, di pannelli solari, paleoliche, la diffusione delle auto elettriche è stata particolarmente veloce in Cina, quindi la transizione energetica ha messo la Cina un po' più al riparo, diciamo così, da questa crisi. C'è un altro aspetto secondo me interessante da considerare, questo più per certi versi il medio periodo, è che ad oggi almeno la crisi si è fatta sentire non, diciamo, sul versante degli approvvigionamenti, soprattutto in alcuni paesi asiatici, pensiamo alla Thailandia, alle Filippine, la Corea del Sud, la stessa India, ma insomma anche altri paesi asiatici. E quindi questi paesi hanno in qualche modo appreso ancora una volta quanto sia importante fare velocemente la transizione energetica. E siccome la Cina è il paese che è il principale produttore di tutte quelle tecnologie che servono alla transizione energetica, di nuovo dai pannelli solari, alle paleoliche, alle auto elettriche, è probabile che questi paesi che sono stati colpiti duramente dalla crisi si rivolgeranno ancora di più alla Cina, che è il principale fornitore di tutte quelle tecnologie che servono appunto a fare la transizione energetica, e questo sicuramente è un vantaggio per la Cina, anche perché la Cina ha una forte capacità produttiva, anche una eccessiva per certi versi capacità produttiva di queste tecnologie, quindi esportarne di più ovviamente è un vantaggio non da poco per la Cina.
Torneremo su queste implicazioni internazionali e regionali della crisi energetica. Prima però volevo rimanere un attimo sulla chiusura di Hormuz dal lato politico e strategico, e quindi Massimiliano torno da te, perché la chiusura dello stretto è stato sicuramente un punto cruciale nell'escalation del conflitto. E vorrei capire, alla luce della tua expertise, se è una sorpresa, perché di solito quando pensiamo all'Iran pensiamo a conflitti interposti attraverso milizie dal Libano all'Iraq. E allora perché la chiusura dello stretto? Perché una mossa così estrema?
La chiusura dello stretto di Hormuz, o meglio il controllo da parte iraniana del passaggio, dei flussi, di cosa entra, cosa esce attraverso lo stretto di Hormuz, e fa parte della dottrina di difesa della Repubblica Islamica, da sempre. Esattamente, ma non solo dal 1979, ma esattamente ancora prima dei tempi dello Shah, quando diciamo le tensioni, c'erano tensioni costanti con le monarchie arabe del Golfo e il loro protettore britannico circa il controllo appunto di quel passaggio. Ed è un elemento che ritorna e di cui tutti, ripeto, tutti ne erano a conoscenza, esattamente dagli anni 70, quando pensiamo per esempio agli stessi Stati Uniti d'America, che avevano preventivato e pianificato uno scontro con una ipotetica Unione Sovietica che nel 1980 dall'Afghanistan sarebbe arrivata fino alle coste del Golfo Persico invadendo l'Iran e mettendo poi in moto tutta quella pianificazione delle operazioni militari nel Golfo Persico che ebbero poi luogo con la dottrina Carter dei primissimi anni 80 e proseguirono poi con le diverse guerre del Golfo. Quindi tutti sapevano. La questione a cui dobbiamo rispondere e a cui aspettiamo elementi è: perché non sono state considerate con la dovuta attenzione questo elemento che fa parte dell'ultima linea di difesa politica o strategica della Repubblica Islamica in caso di attacco al suo cuore? Perché quello che è iniziato il 28 febbraio è il tentativo di dare la spallata finale da parte di Israele, da parte degli Stati Uniti d'America nei confronti di questo grande rivale regionale. Perché questo conflitto deve essere inquadrato nello scontro diretto che è iniziato tra questi due pretendenti al potere dell'ordine medio orientale nel 2023. A seguito appunto dell'attacco di Hamas con tutti i relativi crimini, le rappresaglie dello Stato di Israele, che la cui destra dal governo ha utilizzato quel momento per tentare di imporre un proprio dominio, un ordine di guerra, perché di consenso c'è poco, non ne abbiamo ancora visto, nell'intera regione. E per fare questo serve e sono passati, e qua la cronologia è indicativa, per il tentativo di eliminare dal punto di vista militare e se possibile anche politico tutte quelle forze, diciamo i famosi proxy, no? Gli alleati locali dell'Iran che avevano costituito dagli anni 2000, quindi andiamo indietro di più oltre 20 anni, il cosiddetto asse della resistenza anti-israele, anti-statunitense, e in termini iraniani quell'arco di fuoco che avrebbe dovuto proteggere per interposta persona la Repubblica Islamica dell'Iran contro dagli attacchi di Israele. E esattamente dal 23 vediamo come, passando prima per Hamas, poi per Hezbollah nel 24, poi gli attacchi diretti, poi in Siria, poi ancora in Hezbollah, poi direttamente l'attacco all'Iran e adesso il tentativo di dare la spallata finale, che è tendenzialmente tutto un po' nel progetto anzitutto di marca israeliana, a cui, e questo è un fatto molto importante, gli Stati Uniti si sono allineati in termini strategici attraverso quella che è il primo esempio di guerra sostanziale diretta che vede un coordinamento fin dal primo momento delle due potenze. Solitamente gli Stati Uniti avevano sempre garantito quella profondità strategica, quel rifornimento di armi di Israele, e Israele, diciamo, lavorava sul campo, oppure hanno seguito Israele. Questa volta hanno iniziato direttamente. E dopo aver eliminato o fortemente indebolito tutti gli alleati locali dell'Iran, hanno attaccato direttamente, quello cosiddetto attacco al cuore della Repubblica Islamica, a cui la Repubblica Islamica ha risposto con, passatemi il termine, l'arma fine di mondo, in termini del dottor Stranamore di Kubrick, cioè non un'arma, una bomba, ma bensì la chiusura dello Stretto di Hormuz, che ripeto, e tutti sapevano, che era parte fondante della dottrina di difesa della Repubblica Islamica, e sarà quella che stanno utilizzando adesso e quella che cercheranno di utilizzare come merce negoziale nei confronti non solo degli Stati Uniti, ma anche delle monarchie arabe del Golfo, nel caso in cui la Repubblica riuscirà a sopravvivere, per costruire, diciamo, nuove relazioni, che ad oggi sono assolutamente degradate, sono collassate, ma lo Stretto di Hormuz sarà quel, appunto, quel bargaining chip, quella carta negoziale che utilizzeranno per sopravvivere e soprattutto anche ricostituirsi come potenza regionale.
Diceva Massimiliano che l'attacco all'Iran è in qualche modo un attacco al cuore, alla Repubblica Islamica, un tentativo di dare una spallata finale alla Repubblica. Allo stesso tempo, come ha scritto l'Economist qualche settimana fa, è anche stato un attacco all'economia mondiale in qualche modo, perché si sapeva, come diceva giustamente Massimiliano, che la Repubblica avrebbe potuto bloccare i flussi nello Stretto di Hormuz. E in questi colpi e contraccolpi una vittima di passaggio, se volete, è sicuramente l'Europa. E quindi Andrea, mi rivolgo a te. Cosa sta facendo l'Europa per attutire gli effetti di questa crisi energetica che patisce particolarmente come principale importatrice di energia?
Sì, hai detto bene, Manuela. L'Europa sicuramente è quella, insieme ai paesi asiatici, molto colpita da questa crisi. Lo vediamo già con l'aumento dei prezzi dell'energia, e in Europa anche con un aumento dei prezzi del gas naturale, che si riflette poi in aumenti dei prezzi di energia elettrica, perché molti paesi europei utilizzano il gas naturale per la produzione di energia elettrica. Quello che sta facendo l'Europa adesso, vediamo un po' quello che capita, direi spesso, abbiamo visto anche nella crisi del 2022. Cioè, stiamo vedendo da una parte risposte guidate dai governi nazionali, dall'altra tentativi di coordinamento da parte dell'Unione Europea. Le due cose in qualche modo convivono. Stiamo vedendo, ad esempio, risposte non lontane da quelle che abbiamo visto dopo la crisi del 2022, quindi con i singoli governi dei paesi europei che stanno andando a cercare di negoziare nuovi contratti con paesi fornitori di gas. Per esempio, abbiamo visto ultimamente il governo italiano e anche il governo spagnolo andare in Algeria per cercare di negoziare nuovi contratti di gas, e quindi le diplomazie energetiche nazionali si sono già messe all'opera da questo punto di vista, non sempre con diciamo un elevato livello di coordinamento, anzi spesso in maniera scoordinata. Dopo il 2022 abbiamo visto qualcosa del genere con tutti i paesi europei, tutti i governi europei che erano andati in fila a incontrare i rappresentanti del Qatar all'epoca, che era il paese a cui molti paesi europei si erano rivolti per diversificare le importazioni di gas dal momento che si stavano riducendo le importazioni di gas dalla Russia. Ovviamente col senno di poi non è stata una scelta particolarmente lungimirante. Allo stesso tempo, accanto a queste risposte nazionali affidate quindi alla diplomazia energetica dei paesi membri, stiamo vedendo anche un coordinamento europeo. Coordinamento europeo però lo stiamo vedendo principalmente nella gestione degli stoccaggi di gas, che è un tema ovviamente importante, perché consente di prepararsi a eventuali crisi non solo di prezzi, ma anche crisi per quanto riguarda le forniture. E stiamo vedendo anche un coordinamento europeo non scontato per quanto riguarda la tenuta sulla scelta che è stata fatta appunto dopo il 2022 di eliminare le importazioni di gas naturale dalla Russia. Ovviamente ci sono dei distinguo, delle tensioni, pensiamo a un paese come l'Ungheria, però tutto sommato, grazie al coordinamento europeo, quella scelta, cioè di eliminare l'importazione di gas dalla Russia nel corso dei prossimi due anni, al 2027, non è stata rovesciata, non è stata completamente messa in discussione. Certamente, se l'idea era che la crisi, così come quella del 2022, sarebbe risultata in una politica energetica comune, unitaria, da parte dell'Unione Europea, ecco, no, non è stato questo il risultato, così come non era stato nel 2022. Dopo il 2022 l'Unione Europea ha provato a lanciare un meccanismo congiunto per l'acquisto di gas. Quel meccanismo è stato lanciato, ma ha un impatto abbastanza minimo, ecco, sulla dinamica dei mercati internazionali. Quindi anche oggi quello che stiamo vedendo è un po' la combinazione sia di risposte nazionali sia un coordinamento europeo.
Non solo l'Europa però è soggetta a questa impennata dei prezzi del petrolio. Anche gli stessi paesi del Golfo soffrono la crisi energetica da altri punti di vista, sono state attaccate le loro infrastrutture, non riescono ad esportare il gas e il petrolio. E quindi, Massimiliano, mi chiedo come queste dinamiche, che effetto avranno andando avanti anche sull'equilibrio politico in quest'area del mondo?
L'impatto di questa guerra nel Golfo è ovviamente sia materiale diretto, gli attacchi iraniani, che loro leggono come rappresaglie a quelli statunitensi, israeliani, hanno colpito duramente le stesse capacità anche di esportazione del Golfo. Pensiamo ai terminali del Qatar per quanto riguarda il gas, pensiamo alle infrastrutture per la produzione e l'esportazione di tutti quei derivati del gas, che per esempio ricordiamo i fertilizzanti, che vanno a impattare, proprio come fu al tempo della crisi in Ucraina, sulla produttività anche dell'agricoltura a livello globale, prima in Asia come in Africa, pensiamo lo stesso anche in Nord Africa. Quindi un impatto fortissimo, un impatto molto duro anche nei confronti di quella immagine di stabilità, di pace, di prevedibilità che le monarchie arabe del Golfo si erano costruite negli ultimi 20 anni abbondanti, e che era tanto apprezzata dalle catene globali del valore, come anche dai mercati finanziari, nonché anche dal turismo globale, che è ovviamente poi legato lo stesso ai circuiti finanziari. Ecco, questi attacchi, prima massicci, adesso sempre più mirati, diminuiscono come in termini numerici, ma sono molto più mirati da parte iraniana, mettono un'ipoteca su tutto quanto fatto nel Golfo in questi ultimi 30 anni. E tra l'altro mettono una fortissima ipoteca anche su quel percorso di riavvicinamento, di convergenza che le monarchie arabe del Golfo e lo stesso Iran avevano costruito soprattutto a partire dal 2023, nel tentativo di isolare quello che è il conflitto con tutti i crimini legati a Gaza e in Palestina e nel Libano, quindi nella zona del Levante, nel Mediterraneo orientale, e cercare di proteggere il Golfo. Tutto questo è saltato completamente in aria. Ancora una volta ricordiamoci però chi ha mandato il primo colpo. Per cui stiamo vedendo, siamo testimoni di una rottura degli equilibri regionali nell'area del Golfo, nell'intero Medio Oriente, a cui difficilmente possiamo prevedere, ancora leggere, una ricomposizione. Quale sarà la ricomposizione? Quello che possiamo vedere è che questa rottura, questo scontro diretto tra le due sponde del Golfo corrisponde una guerra poi diretta appunto tra Israele e l'Iran e tutta una serie di altri paesi che stanno cercando di coordinarsi, e questo può essere anche interessante da guardare, come l'Egitto, la Turchia, il Pakistan, va bene, si dice con il sostegno della stessa Arabia Saudita, per trovare una soluzione negoziata. Perché se tutti hanno avuto un impatto, lo vediamo appunto come appena detto anche in Europa, come un impatto fortissimo anche in Asia, nella regione c'è una forte consapevolezza che non può esserci una soluzione militare alla lotta di potere tra Israele e l'Iran, perché l'Iran non è caduto, non c'è stato un cambio di regime, va bene, nel senso auspicato inizialmente da Israele e Stati Uniti, un Iran che potrebbe sopravvivere indebolito, ma anche rafforzato nel suo carattere radicale. E i paesi della regione stanno lavorando per costruire quelle mediazioni, quei ponti per una soluzione negoziata. Una soluzione negoziata che tradizionalmente sono le uniche soluzioni praticabili nella regione. Ripeto, sono le soluzioni negoziate. E come è stato anche in passato, è interessante che anzitutto queste iniziative vengano da soggetti regionali. Il momento chiaramente chiave sarà quello per cui gli Stati Uniti decideranno di appoggiare una soluzione negoziata, perché se non lo fanno andranno avanti ad oltranza, perché questo è anche quello su cui punta la Repubblica Islamica in una logica di resistenza tipicamente novecentesca, delle lotte, loro chiamano anticoloniali, antiimperialistiche, nelle quali loro situano le proprie azioni.
E prima di tornare sugli scenari e quello che ci aspetta, fatemi tornare per un attimo in Europa con Andrea, perché oltre alle difficoltà del breve periodo di cui parlavi prima, delle risposte nazionali e sovranazionali, l'Europa si deve confrontare con una traiettoria di transizione sul medio-lungo periodo. Non ci sono solo gli aumenti del prezzo dell'energia nel breve termine, ma problemi di approvvigionamento e così via. E quindi Andrea, che cosa ci dice questo episodio sulla transizione verde in Europa? Perché è stato così grande l'impatto, ancora una volta, nonostante le iniziative del recente passato, e che cosa può fare l'Europa adesso?
Sì, hai ragione Emanuela. L'impatto è stato così grande perché appunto la transizione è ancora è un po' un lavoro a metà, diciamo. Tra l'altro è interessante anche vedere che l'impatto è diverso anche in Europa, come accennavo prima, nei diversi paesi, e i paesi che sono stati più rapidi e veloci sono relativamente in grado di reggere meglio a questo impatto, pensiamo al caso della Spagna. Ovviamente questo episodio ci dice che l'idea di autonomia energetica europea è qualcosa di ancora molto lontano, anche se è un obiettivo a cui l'Unione Europea dovrebbe tendere in maniera molto molto deciso, perché appunto le scelte che sono state fatte nel 2022, cioè quello di passare sostanzialmente alla dipendenza dal gas russo, alla dipendenza dall'importazione di LNG, abbiamo visto quali sono stati i problemi, senza contare che oggi l'Europa importa una parte consistente dell'LNG proprio dagli Stati Uniti, e sappiamo che questa vulnerabilità europea può essere usata, già in parte è stata utilizzata da parte degli Stati Uniti, da parte dell'amministrazione americana, per creare pressione nei confronti dell'Unione Europea, quindi per influenzare alcune importanti politiche europee. Quindi quello che l'Unione Europea, a mio avviso, dovrebbe fare adesso è resistere, diciamo, alla tentazione e anche a una serie di domande che vengono da parte di alcuni settori produttivi, di alcuni Stati membri, domande volte a smantellare l'apparato regolatorio di policy che invece serve per la transizione energetica europea. Sappiamo per esempio che c'è un dibattito sull'ETS, che è uno strumento molto importante per le politiche climatiche europee, che crea una serie di incentivi per la transizione energetica e disincentivi per l'utilizzo delle fonti fossili. Ecco, quello che non dovrebbe fare l'Unione Europea appunto è smantellare questi meccanismi, questi strumenti di policy, questo quadro regolatorio, perché ovviamente questo non farebbe altro che sottoporre l'Unione Europea tra qualche anno a un'altra crisi, a un'altra instabilità nel mercato delle fonti fossili. Affiancare, diciamo così, questo non smantellamento dell'esistente, rafforzando una serie di politiche, come dicevi tu, sono importanti nel medio-lungo periodo. Politiche, per esempio, di volte non solo ad accelerare la transizione energetica, ma anche volte a creare una base industriale che sostenga questa transizione energetica. Si parla già da diverso tempo l'Unione Europea di queste politiche industriali verdi, l'Unione Europea ha già cominciato a fare qualcosa, anche gli Stati membri, ma sicuramente si può fare molto di più da questo punto di vista, così come l'Unione Europea, gli Stati membri dovrebbero fare qualcosa di più anche su un altro tema molto importante che spesso viene riassunto da questo concetto di just transition, cioè sostenere la transizione energetica anche creando dei sostegni concreti per i settori produttivi, le comunità e i territori che sono inevitabilmente più colpiti dal passaggio da un sistema energetico incentrato sulle fonti fossili a un sistema energetico incentrato sulle fonti rinnovabili. Quindi ecco, Nei fatti, io credo che quello che l'Unione Europea dovrebbe fare è, io penso che le politiche sono già là, il quadro regolatorio è già là, bisognerebbe farlo in maniera più decisa, più convinta e con più risorse, cercando appunto di resistere alle spinte che vanno nella direzione opposta. Un'altra cosa che sappiamo è che queste crisi appunto creano una serie di incentivi differenti, creano sia incentivi ad accelerare la transizione energetica, rendendo evidente l'insostenibilità no, di una eccessiva dipendenza all'importazione di fonti fossili dall'estero, ma rendono, quindi abbiamo forti incentivi per accelerare la transizione energetica, ma abbiamo anche delle spinte, degli incentivi no, per resistere alla transizione energetica, perché spesso scelte fatte nel breve periodo, come per esempio diversificazione dei fornitori, creare nuove infrastrutture, sostenere i consumi di fonti fossili, creano un effetto poi che invece di facilitare l'allontanamento, no, come dire, un effetto di lock-in nei confronti di queste fonti fossili. Quello che sappiamo però anche qua è che queste, diciamo, tensioni, accelerare o rallentare, sono un po' mediate, se ne guardiamo i vari paesi europei, da una serie di elementi che agiscono a livello nazionale, il colore politico dei governi, in primo luogo, perché anche in Europa, prima questo elemento caratterizzava soprattutto il caso americano, ma ora anche in Europa il tema della transizione energetica, almeno prima di questa guerra, il tema della transizione energetica, la lotta al cambiamento climatico ha subito un processo abbastanza di polarizzazione, quindi il colore politico dei governi molto spesso fa la differenza nel quanto questi governi sostengano in maniera seria e convinta la transizione energetica. Ci sono poi anche le diverse resistenze che a livello nazionale, capacità di influenza a livello nazionale offrono le industrie e le fonti fossili, possono essere più o meno in grado di influenzare il processo decisionale e quindi rallentare la transizione energetica, e poi ci sono anche altri aspetti molto importanti come le capacità fiscali dei vari stati, che ovviamente sappiamo sono diverse, capacità fiscali per sostenere la transizione energetica, per sostenere le industrie più colpite dai costi di breve periodo per la transizione energetica, ma anche semplicemente diverse capacità degli stati di implementare le politiche per la transizione energetica. Quindi anche se un governo si dà degli obiettivi ambiziosi, per esempio nel campo della diffusione delle fonti rinnovabili, poi non necessariamente è in grado di portarli avanti e raggiungerli, perché molto spesso sappiamo, no, ad esempio, le resistenze che si incontrano quando si tratta di, no, installare parchi eolici, impianti fotovoltaici. Quindi le capacità di un governo realmente di perseguire concretamente questi obiettivi fanno molto spesso la differenza. E tutto questo ci riporta all'idea che nel caso dell'Unione Europea ovviamente abbiamo un quadro complesso, e l'Unione Europea, io credo che le politiche che ha messo in campo fino adesso vadano nella giusta direzione, si tratta di non smantellarle, di continuare questa direzione facendo anche qualcosa in più.
L'ultimo scenario lo chiedo a te a questo punto, Massimiliano. Che cosa ci possiamo aspettare per la guerra? Che esiti, che nuovi equilibri nella regione e a livello internazionale?
Predire il futuro non è nelle mie capacità. Assolutamente quello che si può intravedere è una differenza nelle aspettative tra le parti in guerra. Le une, soprattutto gli statunitensi, sembra che si aspettassero una conclusione del conflitto relativamente breve. Così non è stato, perché la Repubblica Islamica sta dimostrando, diciamo, una capacità, diciamo, di controllo e di tenuta, tanto anzitutto interna e poi anche in termini di proiezione militare, superiore a quantomeno si aspettavano i vertici politici statunitensi, non penso quelli militari, e per cui le possibilità che questa guerra prosegua sono assolutamente plausibili, sono purtroppo e drammaticamente plausibili. Finché le due parti in causa non riusciranno a trovare quel terreno minimale di negoziato per porre fine al conflitto e, ripeto, riportare una rivalità sul terreno del negoziato, come di fatto c'era stato, sempre comunque più riprese, poi interrotte, in questi almeno 3 anni, interrotte da azioni militari, azioni militari che vengono intese come strumento della politica, ma allo stesso tempo rappresentano degli ostacoli, hanno rappresentato degli ostacoli al negoziato, quindi non sono stati un proseguimento della politica, ma proprio un blocco di una politica negoziata. E questo è quello che vedo anzitutto come possibile, come una questione. Un'altra questione importante da vedere è quale sarà ancora la credibilità degli Stati Uniti d'America come alleati nella regione, perché questa azione ricade rovinosamente anzitutto sui propri alleati, dal Golfo all'Europa, e senza che, almeno sembra, gli Stati Uniti vogliano farsene carico. Quindi è una questione che parte ancora dal Golfo, parte dalla regione e va oltre. L'altra questione da osservare per una costruzione futura sono le relazioni tra Stati Uniti e Israele, che chiaramente dipende da come andrà a finire questo conflitto. Ma quanta fiducia ci sarà ancora tra questi due alleati alla prova fattuale di una prima guerra condotta fin da principio assieme? È un punto di domanda. E infine un altro, questa è una mia nota un po' personale, ma che se ne sono assolutamente convinto, io credo che l'instabilità che tutta la regione del Medio Oriente sta conoscendo sia causata in ultima istanza da tutte quelle forze e da tutte forze politiche e da tutti quei progetti di dominio regionale, va bene, non di ordine, che necessita tanto di dominio, ma anche quanto di consenso, legittimità, ma di progetti di semplice puro dominio che essenzialmente presuppongono la eliminazione o sottomissione dei propri rivali, i quali sono definiti come delle minacce esistenziali. E qua abbiamo un terribile gioco degli specchi tra tutte le parti in causa, da Palestina e Israele fino al Golfo, i quali si sono impantanati e anzi vorrei dire, si autoriproducono nella propria legittimità in termini di minacce esistenziali. E qua, ancora una volta, io ritengo che la questione palestinese è il cuore, o meglio, la ferita aperta all'origine di questo modo di intendere la politica regionale, di questo modo di condurre le relazioni internazionali nella regione, che in Libano ne è l'appendice e che in ragione della rilevanza economica della regione, non solo energetica, ma anche del transito delle merci, della famosa globalizzazione, buona parte transita di lì. Ecco, poi ricade sul mondo intero. E finché, diciamo, continuano questi progetti di dominio, bene, la regione non troverà pace e stabilità.
Direi che ci sarà molto materiale su cui riflettere anche a valle della fine del conflitto, una fine che naturalmente tutti auspichiamo. Per il momento, quello che emerge da questa conversazione è quanto siano intrecciate sicurezza, politica ed economia. La guerra in Iran non è solo un conflitto regionale, è un evento che mette sotto pressione il sistema energetico globale e ridefinisce equilibri politici consolidati. Capire queste dinamiche è fondamentale per reggere il presente, ma anche per rileggere e riflettere sul futuro. Un grande grazie a Andrea Prontera e Massimiliano Trentin per aver condiviso con noi analisi e riflessioni così preziose. Grazie anche a voi per averci ascoltato. Restate con noi su Connecting the Nodes, il podcast di Connect, per continuare a esplorare le sfide senza confine del nostro tempo. Stay connected e alla prossima. per non perdervi tutti i contenuti video e podcast prodotti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, iscrivetevi al nostro canale YouTube SPS Unibo. Stay connected!